Oh, proprio di quest'ultima cosa abbiamo parlato qui qualche tempo fa, appunto, no, del falso processo di pace e del reinserimento in realtà, nella totale legalità di questi criminali. Cioè, la domanda che in realtà molto spesso ci siamo fatti, no, perché aiuta a capire poi concretamente che significa, già in parte hai risposto, appunto, dov'è che vengono messi i paramilitari, no? Cioè, dentro l'esercito, dentro la polizia, dentro i corpi di vigilanza privati. Però com'è visibile tutto questo? Cioè, c'è un modo per far capire a chi ci sta ascoltando in che modo sia visibile capire questo processo? Lì proprio magari in quei territori dove, che ne so, questi paramilitari operavano come paramilitari e, come dire, dal giorno alla notte diventano appunto vigilantes o poliziotti o...
Ma praticamente la visibilità di questo processo si ha semplicemente nel cambiamento di casacca, di fatto. Noi abbiamo visitato delle zone dove oggi l'esercito agisce in un certo senso come agivano i gruppi paramilitari fino a che non abbandonassero i paesini, le città o le zone rurali che occupavano, liberassero nel senso che hanno abbandonato le loro uniformi, hanno abbandonato i loro fucili e sono passati armi e bagagli all'esercito. Tant'è che negli ultimi mesi quello che sta aumentando in maniera estremamente vistosa, per esempio, sono le esecuzioni extragiudiziali da parte dell'esercito. Quindi questo è un primo elemento. L'altro elemento è il controllo del tessuto, per esempio, commerciale di tutte le città, piccole e grandi. Vuol dire che in ogni ufficio pubblico, vuol dire che in ogni grande centro commerciale, vuol dire che in piccole o grandi attività, ci sono dei personaggi, delle persone che hanno fatto parte dei gruppi paramilitari. Ci sono cooperative che, nascono, che ricevono finanziamenti anche, per esempio, dall'Unione Europea con, processi, con progetti. Che diciamo finanziano, no, il processo di pace, oppure attraverso le forme che oggi potremmo definire di delinquenza comune. Un esempio abbastanza eclatante è quello di Ciudad Bolívar, che è una piccola città che sta praticamente a ridosso di Bogotà, 1 milione di abitanti circa. È una zona dove le organizzazioni sociali, diciamo così, non possono svolgere nessun tipo di attività politica e sociale, appunto, e dove si viaggia una media di 1 o 2 morti a settimana. Da chi sono stati uccisi queste persone? Queste persone sono stati uccisi ufficialmente da delinquenti comuni, mentre prima venivano, come dire, rivendicati dai gruppi paramilitari. Oggi questo non avviene. È cambiato il modo anche di operare dei gruppi paramilitari. Per esempio, dentro le città, in alcune città che noi abbiamo visitato, non avvengono più omicidi all'interno del casco, all'interno del centro urbano, ma le persone vengono sequestrate e poi vengono portate fuori nella campagna, uccise e lasciate lungo i sentieri di montagna. Quindi ufficialmente nelle città, per esempio, in alcune città, diciamo, si abbatte il tasso di violenza cosiddetta politica, mentre aumenta nelle zone più rurali. Questo è un po' il fenomeno abbastanza lampante.
E poi generalmente i paramilitari che appunto poi oggi rivestono nuove casacche, in realtà sono gli stessi che, cioè sempre nello stesso territorio, ci sono sempre gli stessi, no? In
Sono
modo tale che, questi,
esattamente
che sia
gli stessi,
riconoscibile.
sono esattamente gli stessi e ostentano anche un certo, come dire, una certa arroganza, un po' come quando i fascisti, dopo, diciamo così, l'accordo, l'amnistia famosa, ritornarono, tranquillamente nei propri paesi a svolgere le attività che svolgevano durante o precedentemente al fascismo, insomma, più o meno con lo stesso criterio, almeno questo è quello che noi abbiamo un po', capito.
Oh, riprendiamo. Proprio rimanendo sempre legati, diciamo, al discorso sul contesto generale, appunto, a giugno ci sono state le elezioni in cui è stato rieletto Uribe, ma da quelle elezioni venne fuori un dato particolare. Il secondo partito più votato, non è stato, no, un partito facente parte, diciamo, della. dello storico gruppo di partiti, il Partito Conservatore e il Partito Liberale, bensì è stato diciamo, il partito che di fatto poi insomma, non è proprio un partito quanto piuttosto no, un fronte di strutture che viene chiamato il Polo Democratico, che, di cui fanno parte diversi esponenti del mondo sindacale, mondo del, insomma, diciamo così, delle organizzazioni colombiane. Fu un dato particolare perché prese il 22%, che chiaramente relazionato alla vittoria di Uribe non è nulla come diciamo così, entità numerica a sé, se non fosse che è la prima volta in assoluto degli ultimi decenni che un partito sponsorizzato direttamente dalla sinistra colombiana arriva ad ottenere questo risultato. E proprio all'epoca parlammo con chi, appunto, un compagno del comitato Carlos Fonseca, che appunto in Colombia, era in Colombia in quel periodo, di farci capire un po' questo che cosa avrebbe comportato all'interno del panorama politico, insomma, quali erano un po' le reazioni, no, da parte appunto delle organizzazioni colombiane. E ci si interrogava su come e se questo Polo Democratico potesse essere per il futuro, cioè per le prossime elezioni, praticamente diciamo, l'asse, no, del lavoro politico e sociale delle organizzazioni colombiane. A distanza di mesi, appunto, qual è un po' la lettura che viene data di questo passaggio?
Allora, una sola cosa da aggiungere rispetto invece al discorso prima dei paramilitari è che da quando è iniziato il processo di smobilizzazione, questa è una cosa importante, diciamo così, stanno terminando i massacri più evidenti all'interno delle varie comunità. Questa è una situazione di quiete apparente che rimane però come una minaccia sulle organizzazioni popolari e contadine. Dal punto di vista invece istituzionale, le elezioni hanno proprio evidenziato questa cosa, cioè la sparizione o la quasi sparizione di qualsiasi forma o partito politico della destra tradizionale. Cioè Uribe è stato capace di catalizzare intorno alla sua figura e al suo movimento praticamente tutti i voti dell'elettorato, ma anche tutte le cariche parlamentari precedenti, insomma. Quindi c'è una sorta, si va verso una polarizzazione, anche perché, come dicevi, la cosiddetta sinistra istituzionale ha raggiunto, nonostante i brogli, nonostante le difficoltà di andare al voto, ha raggiunto un risultato abbastanza interessante. E questo è un pochettino, sembra essere, almeno questo a quanto abbiamo compreso nel corso di questo mese di visita, praticamente sembra essere una delle possibili alternative fra 4 anni, cioè anche verificare anche da parte delle organizzazioni la possibilità di arrivare a un cambiamento anche in termini istituzionali sulla scia di quello che sta accadendo un po' in tutta l'America Latina. E qui cominciano però le inquietudini. Innanzitutto la Colombia è in assoluto un paese dove non è possibile svolgere politica alla luce del sole. Quando ci sono stati negli anni passati dei casi come per esempio quello dell'Unione Patriottica, dove anche dal punto di vista istituzionale il vecchio establishment era stato messo in discussione, si sono verificati i massacri. 3.000 militanti uccisi tra l'89 e il 92, fra questi consiglieri comunali fino al candidato presidenziale. E questi sono dati storici che comunque fanno capire qual è la prospettiva dei prossimi 4 anni, cioè se la sinistra istituzionale andrà comunque a rappresentare una palese minaccia all'assetto politico-economico della Colombia, probabilmente assisteremo alla stessa ondata di violenza e di sterminio che è già caratterizzato la storia di questo paese. Questo è più o meno il quadro, i numeri sono già oggi abbastanza inquietanti. Nel solo mese che noi siamo stati giù in Colombia, quindi dal 10 agosto al 10 settembre, ci sono state almeno una quarantina di morti fra esecuzioni extragiudiziali e omicidi commessi da gruppi paramilitari ormai smobilitati, sono circa una trentina, un po' in tutto il paese, stiamo parlando di leader contadini, indigeni, sindacali.